Buongiorno a tutti, quest'oggi siamo qui per trattare un argomento diverso dal solito. Siamo qui per commentare un articolo che è stato pubblicato il 27 luglio 2020, quindi qualche giorno fa, su focus.it ed è stato redatto da quella che penso sia una giornalista, ovvero la signora Chiara Guzzonato. Allora, improvvisamente è comparso questo articolo. Premetto che io non sono un medico, non sono un biologo, non sono neppure laureato. Pertanto non appartengo alla categoria dei sapienti certificati per legge, passatemi questo termine. Sono però una persona curiosa, come tutti, dotato di una propria intelligenza. Da oltre 7 anni studio determinati argomenti perché mi piacciono, perché mi coinvolgono e sono capace di capire quello che studio, come tutti. Poi posso metterci più tempo o meno tempo rispetto ad altri, ma alla fine arrivo a capirli, ok? Nella mia vita di articoli scritti male ne ho visti tantissimi. Ma mi sento di dire che questo probabilmente li batte quasi tutti, sia in termini di contenuti, sia in termini di approfondimenti, sia in termini di fonti citate. Allora, adesso io mentalmente l'ho reputato un articolo, come se questa Guzzonato avesse riportato una chiacchierata da bar. Non voglio demonizzare le chiacchierate da bar, che sono probabilmente molto più approfondite di questo articolo, ma è perché con quel termine chiacchierata da bar si indicano un po' quelle frasi buttate lì tra amici, scherzose, eccetera, eccetera. Ora, questo articolo è traviante, ok? È privo di dati e privo di informazione. Tutt'al più questo articolo disinforma. E questo ve lo firmo col sangue. Mi dispiace per la Guzzonato, ma non la voglio giudicare come persona perché non la conosco, sicuramente è una bravissima persona, sicuramente è una bravissima giornalista perché se lavora per Focus è sicuramente una bravissima giornalista, tra l'altro mi meraviglio di Focus che faccia uscire un articolo del genere perché è un sito importante che rappresenta una rivista molto importante del gruppo Mondadori e quindi insomma ci sono rimasto veramente molto male per quello che ho letto, ma soprattutto per il contenuto. Quindi io non voglio giudicare la Guzzonato per quello che è, per quello che fa, per come lavora, la giudico per questo articolo. Ora lo leggerò tutto per parti, poi le commenterò singolarmente perché è il caso di fare della chiarezza e di fare informazione seria. Allora, scusate. L'articolo parte così. È naturale scegliere uno stile di vita vegano o vegetariano? Gli umani si sono evoluti adattandosi ad una dieta onnivora. Scegliere uno stile di vita vegano o vegetariano può non essere l'ideale per il nostro organismo. E qui, a questo punto, ogni persona intelligente si attende un approfondimento, che non manca ad arrivare. Sentite un po'. Siamo naturalmente onnivori, due punti. Quindi qui non c'è spazio per il dubbio, ok? Lei dice, siamo naturalmente onnivori. Due punti. Cresce il numero delle persone che scelgono uno stile di vita vegano o una dieta vegetariana, ma un articolo pubblicato su The Conversation, edizione spagnola, ci ricorda che esistono diversi motivi per cui l'uomo si è evoluto per essere onnivoro. Nel corso dei millenni, il nostro corpo si è adattato ad una dieta mista e adesso convertirsi in mammiferi erbivori potrebbe persino farci male. E qui arriva la tavola della legge, scritto come se fosse stato scritto sulla pietra. Allora, vi faccio notare che siamo a un quarto dell'articolo ed ancora non c'è l'ombra di un dato, non vi è un argomento scientifico, medico, metabolico, biologico, solo un agglomerato di opinioni e un articolo su una rivista. Ok? The Conversation. Quanti di voi hanno letto la rivista The Conversation? Non stiamo parlando della rivista Science, eh? Ok? Stiamo parlando di The Conversation. Comunque andiamo avanti. Scusate. Compare dopo una sorta di mini capitolo di qualche riga, è contraddistinto dal titolo Colon e metabolismo, come voler indicare adesso vi spieghiamo. E dice, il nostro colon è corto, anche qui non c'è spazio al dubbio. Il nostro colon è corto. Due punti. Questo fa sì che ciò che mangiamo transiti più velocemente attraverso l'apparato digerente, rendendo più difficile l'assorbimento degli alimenti ricchi di fibra. Quindi, qui c'è già una contraddizione, perché associa il colon all'apparato digerente. Una cosa è il colon e una cosa è l'apparato digerente. L'apparato digerente parte dalla bocca, arriva attraverso lo stomaco, l'ileo, c'è l'intestino tenue e poi c'è il colon. Qui. Vorrei ricordare alla signora Guzzonato, e mi ricordo a lei in quanto autrice dell'articolo e quindi responsabile di quello che scrive, che attaccato al colon c'è appunto l'intestino tenue. Allora, innanzitutto il nostro colon, paragonato a quello di ogni altro mammifero carnivoro o onnivoro, non è corto. ok? Paragonato a quello degli altri, non è corto, bensì è lungo e convoluto. Inoltre, come saprà per certo la signora Guzzonato, forse si è dimenticata di scriverlo, c'è che l'intestino tenue, che è collegato al colon e che si trova tra il colon e lo stomaco, è lungo 8/10 volte la lunghezza del nostro corpo, mentre nei carnivori come il leone, il gatto, la tigre e negli onnivori come il cane, il maiale, l'orso, eccetera, è lungo appena 2-4 volte la lunghezza del corpo. Quindi in certi casi il nostro è lungo anche 5-6 volte in più, ok? Con un intestino come il nostro, che è il più lungo presente in natura, è evidente che i cibi di origine animale vadano poi incontro a putrefazione. Poi magari dopo lo spieghiamo meglio. Mentre per i cibi vegetali vi è tutto il tempo, e sottolineo tutto il tempo, per far sì che le fibre svolgano il proprio operato e per far sì che ne vengano poi assorbiti i nutrienti. L'intestino umano, quello, l'intestino tenue, è lungo e spugnoso, è ricco di villi intestinali, che sono delle protuberanze che vengono fuori nell'intestino, ce ne sono tantissimi per ogni centimetro quadrato, e villi e microvilli. Pensate che se noi stendessimo a mo' di lenzuolo il nostro intestino, farebbe la superficie di un campo da tennis, quindi circa 100 metri quadrati, ok? E questa qua ci viene a dire che è corto. E quindi questi villi e microvilli si occupano dell'assorbimento dei nutrienti e degli alimenti. L'intestino rappresenta la barriera tra ciò che arriva dall'esterno, quindi tra il cibo, e il nostro organismo interno. Il nostro organismo viene nutrito dal sangue che dall'intestino raccoglie i nutrienti. La membrana intestinale, che è formata da un unico strato di cellule, che sono spesso un quarantesimo di millimetro. Queste cellule si chiamano cellule enterocite e sono unite tra loro da dei legami definiti con poca fantasia legami stretti. Anche da questi legami passano i nutrienti, ok? Mentre le molecole delle sostanze tossiche più grosse non riescono a passare e vengono espulse attraverso il tubo digerente, ok? Quindi all'interno del nostro intestino abbiamo tantissimi batteri. Basti pensare che abbiamo dai 50 ai 100.000 miliardi di cellule nel nostro corpo e i batteri sono almeno 10 volte in più. Questi batteri che sono presenti in gran parte nel nostro intestino sono nostri amici, in quanto svolgono delle funzioni importantissime per il nostro organismo, aiutandoci a finire di smontare gli alimenti ed anche ad aiutandoci nel loro assorbimento, come se noi avessimo degli operai che lavorano gratis in cambio di un pasto. Tuttavia, ciò che mantiene armonia tra il nostro intestino e i batteri è l'ambiente intestinale, ok? Come è stato dimostrato in lungo e in largo dai più grandi studi degli ultimi 100 anni, da Bechamp a Bernard, dal The China Study, che è uno studio durato 27 anni, che ha coinvolto 880 milioni di persone, alle scoperte di Bruce Lipton, fino alla moderna epigenetica, fino alla psiconeuroendocrinoimmunologia, alle scienze che stanno rivoluzionando gli ultimi 25 anni. È stato dimostrato che in un ambiente sano la malattia non può proliferare. Lo stesso Bruce Lipton metteva cellule neutre, le metteva in un ambiente malato, si ammalavano, le spostava in un ambiente sano, guarivano, le riportava nell'ambiente malato, si riammalavano. Ok? Il libro di Bruce Lipton a cui faccio riferimento è La biologia delle credenze. Bruce Lipton è diventato il biologo più famoso al mondo. Quindi, qual è il miglior ambiente per i nostri batteri intestinali? È un ambiente di macerazione. Se i batteri vivono nel loro habitat ideale, continueranno a coadiuvare l'operato del nostro organismo e del nostro metabolismo, rimanendo pertanto i nostri migliori amici. Ma se l'ambiente cambia e diventa a loro ostile, i batteri letteralmente si trasformano proprio nel vero senso della parola e passano da amici. Si trasformano in patogeni. La medicina li definisce proprio così, patogeni. Quando i batteri diventano patogeni, si creano una serie di reazioni chimiche che portano ad allentare le maglie che formano i legami stretti delle cellule enterocite, facendo così passare anche le sostanze tossiche, che vanno a finire nel sangue, acidificando il sangue, e vanno a finire nel liquido infracellulare, cambiando, alterando l'ambiente sano in cui le cellule si trovano a vivere. Qual è l'ambiente ostile per i nostri batteri? È un ambiente di putrefazione. Per poter vivere in quell'ambiente, i batteri si trasformano quindi e diventano patogeni per il nostro organismo. Gli studi in tal senso si sprecano, si vedono ad esempio quelli della dottoressa Jacqueline Lagasse e del dottor Signalet, ad esempio, non dico questi, ma ce ne sono tanti altri. Queste sostanze tossiche, quindi abbiamo detto, finiscono nel sangue e vanno ad alterare l'ambiente cellulare. Qui occorre fare molta attenzione perché lo stato putrefattivo è dato da tutti i cibi di origine animale ed anche da tutti i cibi raffinati e industrializzati, ok? Questi cibi sono privi di ossigeno e ricordate che le cellule tumorali proliferano in assenza di ossigeno, a differenza di quelle sane che per proliferare hanno bisogno invece di molto ossigeno. Si vedono in tal senso gli studi del dottor Otto Heinrich Warburg, che per questi studi ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1931, ma questo l'aguzzanato sicuramente lo sa. Poi l'articolo prosegue. E in tono di insegnamento addirittura, e noi come bravi studenti vogliosi di imparare, leggiamo. Nei mammiferi l'aumento di massa corporale va di pari passo con la diminuzione del metabolismo basale, ovvero la quantità di energia necessaria a mantenere le funzioni vitali. Per esempio, le grandi scimmie hanno bisogno di poca energia per mantenere le funzioni vitali e per questo dall'87 al 99% della loro dieta consiste in materia vegetale. L'unica eccezione è rappresentata dagli scimpanzé, la cui alimentazione frugivola permette loro di avere una vita sociale più intensa. Quando ho letto questo trafiletto mi sono detto, quindi cosa vuole dire? Cosa vuole dire l'aguzzonato giornalista di Focus.it con questo articolo, con questo trafiletto? Sembra voler dire che per le grandi scimmie, siccome le funzioni vitali hanno bisogno di poca energia, possono mangiare vegetali, altrimenti se avessero bisogno di molta energia dovrebbero mangiare della carne. Allora, se così fosse, e sottolineo se così fosse perché il trafiletto è tutt'altro che chiaro, occorre fare realmente chiarezza per ristabilire l'ordine dal disordine che l'aguzzonato ha creato con questo agglomerato di stupidaggini. Allora, partiamo dall'ABC, perché bisogna fare così in questo caso, bisogna partire dall'ABC. Il nostro organismo può fare scorta di glucidi e lipidi, perché da essi trae energia, mentre non fa scorta di proteine. Anzi, un eccesso di proteine, siano esse animali ma anche vegetali, ok? E qui mi rivolgo ai vegani, mi raccomando, ok? Dieta basso proteica. Può creare gravi danni al nostro organismo. Basti pensare che fino a 35-40 anni fa le tabelle della FDA, della Federal Drug Administration degli Stati Uniti, che sono state recepite dalle USL, dai ministeri della salute di svariati paesi, consigliavano di assumere almeno 300 grammi di proteine al giorno. Oggi sono scesi a 55 grammi. Fate un po' voi, giudicate voi. L'igienismo comunque parla di 15-23 grammi di proteine al giorno, ma non voglio divagare. Quindi, visto che dall'articolo sembra voler insinuare che noi abbiamo bisogno di più energia rispetto alle grandi scimmie, se si vuole questa energia servono glucidi e lipidi, punto. I glucidi sono la principale fonte di energia del nostro organismo. Devono essere presenti nella dieta tra il 60 e il 70% circa del totale delle calorie. Il risultato finale della digestione dei glucidi è il glucosio e più o meno i glucidi contengono da circa 4 kcal per ogni grammo. I lipidi, ovvero i grassi, possono essere sia di origine animale sia di origine vegetale. Quelli di origine vegetale hanno come risultato finale acidi grassi liberi. Quelli di origine animale hanno acidi grassi liberi più colesterolo, che è assente nei grassi vegetali, ok? I grassi contenuti negli alimenti animali sono quasi tutti grassi saturi, mentre quelli vegetali sono tutti grassi, quasi tutti grassi monoinsaturi e poliinsaturi. Ok? Qui ci sarebbe un capitolo enorme da aprire perché va direttamente ad incidere sulla membrana delle cellule. Ok? Quindi basta solo dire che i grassi saturi sono estremamente rigidi. È come se voi aveste una barretta di acciaio e la doveste plasmare, piegare, plasmare per fare una determinata lavorazione. Invece i grassi insaturi hanno almeno un doppio legame carbonio-carbonio e dove c'è quel legame è come se il grasso si potesse piegare. Quindi Quindi quella barretta di metallo è come se voi nei poliinsaturi aveste più snodi e poteste piegare la barretta in più parti rendendola molto ma molto più duttile, ok? Quindi la giornalista sembra volerci dire che noi abbiamo bisogno di più energia delle grandi scimmie. È per questo che loro si cibano di vegetali. L'energia la forniscono glucidi e lipidi, come abbiamo visto. Qui non riporto le fonti, basta leggere dei libri di biologia di base, i libri quelli che si studiano alle scuole superiori, non c'è neanche bisogno di andare all'università. L'aguzzonato basterebbe che andasse fuori da una scuola a chiedere a un ragazzo o a un figlio di una sua amica, non so, a chi va, fa quelle scuole, chiedere un libro in prestito e leggerlo. Abbiamo visto che la principale fonte sono i glucidi. Quindi, quanti glucidi hanno carne e pesce, ad esempio? Risposta, zero. Carne e pesce, andate a vedere le tabelle nutrizionali degli alimenti, hanno zero glucidi, mentre i vegetali ne sono ricchi. Provate ad andare a fare una corsa di 15 km dopo esservi mangiato una bistecca, ok, o delle salsicce, e poi provateci dopo aver mangiato invece un piatto di pasta integrale con le verdure, oppure dopo aver mangiato un piatto di farro integrale o del riso integrale, e poi mi direte la differenza, ok? Domanda, quante chilocalorie, che è l'unità di misura che esprime l'energia presente in un alimento, ha la carne in 100 grammi? La carne ha 176 kcal che sono date dai grassi, perché i glucidi non li abbiamo visto. Il pesce ne ha 146. I vegetali quanti ne hanno? Ad esempio, faccio degli esempi, ma potete verificarli tranquillamente. I ceci ne hanno 364, i fagioli 345, le lenticchie 353, i piselli 286, l'avena 389, il farro 338, l'amaranto 374, le noci 689, le mandorle 603, gli anacardi 598, l'avocado 231, eccetera, eccetera. Proseguiamo ora con l'articolo. Allora, compare a un certo punto un trafiletto che dice: negli USA schizzano i consumi di carne sintetica durante le pandemie. Come voler dire? Guarda te, sti vegani che mangiano la carne sintetica, che è robaccia. Questo non ha nulla a che fare con l'alimentazione sana. Attenzione, mangiare vegano non vuol dire mangiare sempre sano. E qui mi rivolgo a tutti i vegani. Vi sono vegani che non ragionano correttamente, ok? Se non vengono tenuti certi accorgimenti di base, si possono creare dei problemi. In alcune città, ad esempio, ci sono dei ristoranti che propongono la bistecca di seitan, bistecca da 3-4 etti o da mezzo chilo. Questo per voler sostituire, voler vicariare la carne. Non c'è nulla di più sbagliato. L'alimentazione vegana, per essere sana, deve rispettare la natura. E qui mi rivolgo a tutti i vegani. Cibi naturali, che siano il più biologici possibili, filiera corta, partire sempre con verdure crude e poi aggiungere il cotto. Verdure crude perché contengono gli enzimi per natura che servono per essere autodigeribili e per preparare il percorso per gli alimenti che vengono dopo. Importantissimo questo. La frutta, ad esempio, è basilare ed è importantissima, ma va mangiata lontano dai pasti, ok? Altrimenti crea fermentazione. I cereali sono importanti, ma servono tassativamente integrali e possibilmente non superiori ad un 30% della dieta settimanale. Ok, ma qui stiamo giocando di fioretto. L'articolo procede con un altro microcapitolo dal titolo Che cervello grande che hai? E dice: uno dei principali motivi per cui noi umani abbiamo bisogno di una dieta più ricca e variata è la necessità di nutrire il nostro tessuto nervoso, che assorbe solo il 22% del tasso metabolico basale, poiché il nostro corpo ha diversi organi che necessitano di molta energia. Okay, come ad esempio cuore, reni, fegato, eccetera. Allora, qui mi interrompo un attimo. Questa giornalista ha scritto un articolo senza cognizione di causa, non sapeva quello che stava scrivendo, non conosceva gli argomenti. Ancora abbina la diversificazione alimentare, lasciando intendere di aggiungere i cibi animali a quelli vegetali perché altrimenti il nostro corpo, avendo molti organi che necessitano di energia, non riesce ad avere sufficiente energia, ricollegandosi così agli scimpanzé di prima, alle scimmie di grossa taglia che evidentemente sono dotate di meccanismi energy saving, ok? Mentre il nostro organismo, che è il massimo esempio di sistema che funziona a risparmio energetico, secondo lei non ne ha. Quindi ci limitiamo a ripetere all'aguzzonato che l'energia non viene data dai cibi di origine animale, che hanno zero glucidi, parlo di carne e pesce. Le chiediamo di andarsi a studiare le tabelle con i valori nutrizionali degli alimenti, come quelle dell'USDA, United States Department of Agriculture, dell'INRAN, l'Istituto Nazionale di Ricerche per gli Alimenti e la Nutrizione, come anche i dati derivanti dalla banca dati di composizione degli alimenti per studi epidemiologici in Italia, pubblicata dall'Istituto Europeo di Oncologia. Riprendo dall'interruzione. L'espansione del cervello ha fatto sì che il nostro apparato digerente si accorciasse. Eredaie, ancora lì. Abbiamo visto che è il più lungo in natura, ok? La prego, Gustonato, verifichi questi dati. Andiamo avanti, favorendo l'adozione di una dieta più carnivora, di facile digeribilità e di alta qualità. Pa, 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 pom. Pa, 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 pom. Mettendo addirittura le parole l'adozione di una dieta più carnivora in grassetto. Cioè, sembra che lei voglia proprio trasmettere il fatto di una dieta più carnivora. Cioè, non so, ci sarà forse una forza oscura che spinge questa signora a voler evidenziare così tanto questa frase, non lo so. Allora, vedete, da quello che ha scritto, lei non accenna minimamente al latte. Ci sono un po' rimasto per questa cosa. Vabbè, peccato perché comunque ci saremmo divertiti un po' di più. In merito alla digeribilità della carne, e mi sento veramente strano a dover spiegare queste assurdità nel 2020, lo faccio solo perché si tratta di un articolo comparso su focus.it che ha molta visibilità, altrimenti non avrei perso nemmeno una chilocaloria di energia per questo agglomerato di bugie e di stupidaggini. Ripeto, da parte di una persona che non giudico come tale, perché non la conosco ed è sicuramente la miglior persona del mondo, ma la giudico per l'articolo che ha scritto. Ok? Lo stomaco degli animali carnivori e onnivori è il 60% o 70% del tratto totale digestivo. Ok? Mentre il nostro è pari al 21-27% del tratto digestivo totale. Questo perché i carnivori, in quanto tali, e sottolineo in quanto tali, hanno bisogno di più acido cloridrico. Infatti il nostro stomaco è ipocloridrico, ovvero molto meno acido rispetto a quello dei carnivori e degli onnivori che hanno un pH minore, minore o uguale a 1, diciamo, dai, hanno un pH che è prossimo allo 0, mentre invece il nostro stomaco ha un pH tra 2 e 4, ok? La sosta prolungata di cibi di origine animale in un ambiente caldo e acido come il nostro stomaco, provoca importanti fenomeni putrefattivi. Poi si entrerebbe qui nell'immenso argomento delle oltre 2000 sostanze tossiche presenti nella carne, una parte delle quali presenti per natura e una parte apportate dall'uomo. Quelle presenti nella natura sono in tutta la carne, comprese quelle degli animali allevati in collina, nei prati verdi, eccetera, eccetera. Ci sono tantissime sostanze tossiche. Ne cito una, l'aldeide malonica, scoperta dal professor Schamberger della Harvard Medical School, chirurgo e medico di fama presso l'Università di Boston. Ha scoperto questa sostanza tossica, che è secondo lui la più tossica scoperta in natura, ed è presente in tutta la carne in quantitativo diverso a seconda del tipo di carne. Ad esempio, nella lombata per arrosto abbiamo 900, e sottolineo 900 mg per ogni 100 g di carne. Vi ricordo che le sostanze nutritive si misurano in milligrammi per 100 g e di solito siamo sulla base di 2, tot milligrammi, 0,8, 5,8, quindi abbiamo 900 e questa sostanza si moltiplica con la cottura. Quella della carne che ho citato arriva dopo la cottura a 2700 mg, quasi 3 grammi per ogni 100 grammi di carne. Ok? Poi ad esempio beh, la produzione di ammoniaca. Quando le proteine vengono inserite all'interno dell'organismo, vengono scisse in amminoacidi e questi vengono scissi in un gruppo basico con formula NH2 e in uno acido con formula COOH. Il gruppo basico NH2 incontra facilmente degli ioni H+, con i quali forma NH3, ovvero ammoniaca, quindi dieta basso proteica. Okay? A un certo punto compare una domanda nell'articolo. Atleti professionisti e vegani, si può? Allora, qui mi limito a dirvi, chiedetelo ad Hamilton, Messi, Djokovic, Serena Williams, Venus Williams, Carl Lewis, Dave Scott, Martina Navratilova, eccetera, eccetera. Non vorrei essere però ripetitivo, abbiamo visto quali sono gli alimenti che hanno più apporto energetico. Tuttavia, va inoltre specificato che quel poco di chilocalorie presenti nella carne sono utilizzate, anzi, non bastano, per digerire la carne stessa. Perché? Allora, questo ce lo chiederà l'agustanato, perché, visto che non l'ha scritto. Diciamo che è un argomento un po' più di nicchia questo. I cibi di origine animale producono leucocitosi digestiva. Questo è stato dimostrato dal ricercatore Paul Kauchakov, ricercatore russo-svizzero, addirittura alla Conferenza internazionale di microbiologia di Parigi nel 1930, cosa che era già stata ipotizzata da altri medici e studiosi degli anni precedenti. In quell'occasione lui ha presentato l'esperimento fatto su un gruppo di persone, un gruppo di onnivori, un gruppo di vegetariani, un gruppo di vegani. Ha fatto le analisi del sangue prima del pasto, poi questi hanno mangiato e ha fatto le analisi del sangue dopo il pasto. Siccome ognuno di noi possiede mediamente 6.000 globuli bianchi leucociti per ogni millimetro cubo di sangue, lui ha notato che dopo il pasto negli onnivori i globuli bianchi erano triplicati, nei vegetariani raddoppiati, nei vegani erano rimasti normali. Ok? Cosa sono i globuli bianchi leucociti? Fanno parte del nostro sistema immunitario, sono come dei soldati che nel momento in cui entrano delle sostanze tossiche indesiderate al nostro organismo, loro intervengono, si moltiplicano per il numero che serve per eliminare queste sostanze tossiche. Sono un po' dei kamikaze, inglobano le sostanze tossiche e le distruggono, distruggendosi anche loro molto spesso. Ok? Quindi, questo cosa significa? Quindi che il nostro organismo ci dice che il cibo mangiato dagli onnivori era indesiderato perché aveva messo in funzione il sistema immunitario e moltiplicato i globuli bianchi, ma soprattutto questo comporta un enorme dispendio di energia. È qui che arrivo, che è ancora più assurdo quello che dice l'agustanato. Quindi un enorme dispendio di energia, questo lo dimostra quando delle persone fanno delle mangiate di carne, soprattutto la sera, vanno a casa, vanno a letto, vanno a dormire e si svegliano in un bagno di sudore. Perché si svegliano in un bagno di sudore? Perché il loro organismo in quel momento sta combattendo una piccola battaglia interna, sta sprecando tantissima energia, cerca di eliminare le sostanze tossiche con i globuli bianchi e i leucociti, cerca di farsi aiutare dalla pelle, quindi facendo sudorazione per eliminare le sostanze tossiche e in taluni casi fa aumentare la temperatura corporea con qualche grado di febbre, perché la febbre, l'aumento della temperatura uccide, serve per uccidere le sostanze tossiche, in più con l'aumento della temperatura con la febbre il nostro corpo produce diversi antiossidanti. Ok? Poi si arriva a arriva una parte dell'articolo che è a supporto della domanda che era stata fatta prima sugli sportivi, ovvero ferro ed integratori. Secondo l'autore dell'articolo, a cui fa riferimento l'agguzzonato, quell'articolo spagnolo là, Paul Palmquist Barrena, professore di paleontologia, ok? Professore di paleontologia all'Università di Malaga in Spagna, guarda caso una delle nazioni più carnivore del pianeta, la dieta vegana non soddisfa l'apporto minimo di ferro giornaliero che corrisponde ad 1,5 mg. Allora, sempre dalle tabelle con i valori nutrizionali di cui abbiamo detto prima, bla bla bla, eccetera, eccetera, vi riporto alcuni valori di ferro presenti negli alimenti, espressi in milligrammi per ogni 100 grammi di alimenti, ok? Carne 2,24, pesce 0,49, ceci 6,24, fagioli 7,01, lenticchie 7,54, piselli 4,50, avena 4,72, farro 4,44, camut 4,41, grano tenero 3,60, miglio 3,01, orzo 3,60, amaranto 7,61. Quinoa 4,57. Vi sono poi tanti altri alimenti ricchissimi come i cavolfiori, i semi di girasole, il topinambur, il tarassaco, i datteri, i mirtilli, le prugne, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il superiore alla carne. Tutto il ferro presente nei vegetali è facilmente assimilabile anche grazie alla vitamina C, che una dieta vegana è perfettamente in grado di garantire. Quanta vitamina C c'è tra l'altro nella carne e nel pesce? Nella carne zero, nel pesce c'è scritto nelle tabelle tracce. Faccio inoltre presente all'agustanato che sono utili anche gli altri minerali, nella dieta, ok? Non solamente, come abbiamo visto, il ferro. Gli altri minerali sono fondamentali per mantenere il pH del sangue tra 7,35 e 7,45 della scala pH, perché ricordo che se il pH del sangue dovesse scendere a 7,1, ad esempio, l'organismo collasserebbe immediatamente. Quindi, come fa a scendere il pH del sangue? Inserendo cibi acidificanti o anche grazie all'inquinamento. In realtà il pH del sangue non scende, è difficile che scenda, perché se mangiamo cibi acidificanti come la carne, il pesce, il latte, le uova e anche tutti i cibi industrializzati, le farine raffinate, eccetera, il sangue va a prendere i minerali che gli servono dove li trova all'interno dell'organismo, quindi nelle ossa, nei denti, nei capelli, nelle unghie, nelle articolazioni, nelle cartilagini, ok? Ma se il bisogno, ad esempio, di un minerale come il calcio è molto impellente, l'organismo lo preleva direttamente dalle pareti dei vasi sanguigni, rendendo così i vasi sanguigni più fragili, creando quelle che vengono definite come microlacerazioni, e quindi l'organismo deve assolutamente ripristinare quella sostanza. Ma se il calcio non riesce a rimediarlo, lo ripristina con la colesterina, che è una parte della quale va incontro all'ossidazione, forma una schiuma all'interno dei vasi dei sanguigni. Questa schiuma l'organismo cerca di arginarla con uno strato di cellule e quindi va a otturare parzialmente il vaso sanguigno. Se questo processo persiste, si crea l'infarto. Questo è il processo che porta all'infarto, punto. Comunque, se leggete i miei libri, parlo lungamente di questi processi. Prosegue poi l'articolo dicendo che se è vero che il ferro può essere integrato con le pastiglie, questa pratica a lungo andare rischia di danneggiare i reni. Gran parte del ferro assunto in questo modo, infatti, non viene assorbito dal nostro organismo e deve essere espulso, costringendo i reni ad un duro lavoro. Per il nostro corpo è molto più semplice assimilare il ferro contenuto nel sangue di un filetto di manzo o di tonno. Abbiamo visto che è una baggianata in quanto c'è molto più ferro nei vegetali, come ho elencato prima. Quindi per gli integratori parlate con chi fa, con chi mangia molti cibi di origine animale. Comunque, vorrei approfondire un attimo il discorso dei reni, cioè i reni riescono a gestire liquidi con un pH fino a 4,4, al massimo 4. Quindi è importantissimo non mangiare pochi cibi acidificanti, ok? Quali sono i cibi acidificanti? Allora, quali sono i cibi alcalini? Facciamo prima così. Sono tutta la frutta e la verdura. Tutte. Tra i cibi acidificanti sono la carne, il pesce, il latte, tantissimo, i formaggi, le uova, tutte le farine raffinate, tutti i cibi industrializzati, ok? Quindi è importantissimo avere un giusto equilibrio, un 70% di cibi alcalini e un 30% di cibi acidificanti. Quel 30% prendetelo dai cibi acidificanti che io chiamo tra virgolette sani, ovvero i cereali, perché i cereali sono acidificanti, ad eccezione del miglio, che è alcalino, però contengono tantissime sostanze nutritive, quindi quel 30% ci stanno benissimo. Ok? Bene. Quindi i reni gestiscono fino a 4,4/4 di pH. A quel punto iniziano ad assorbire acqua per cercare di diluire gli acidi. Se questo processo non basta, non dovesse bastare, il rene mette in atto una pratica, l'ultima pratica possibile, ovvero un blocco renale. Ma questo comporta poi un problema grossissimo per l'organismo. Poi l'articolo si conclude con il seguente trafiletto: chi vive di più? Se da un lato alcune ricerche sostengono che consumare carne riduca il rischio di soffrire della malattia di Alzheimer, di malattie cardiovascolari e di infezioni e ci renda più longevi, dall'altro esistono studi che affermano il contrario, sostenendo che smettere di mangiare carne ci proteggerebbe da malattie cardiovascolari, da cancro e patologie croniche, pertanto ad una diminuzione della mortalità globale del 6-10%. Chi tirerebbe sicuramente un sospiro di sollievo se riducessimo il consumo di carne sarebbe il nostro pianeta. Sottolineo Se tutto il mondo abbracciasse uno stile di vita vegano, le emissioni causate dall'industria della carne calerebbero del 70% e la Terra tornerebbe, tra parentesi forse, a respirare. Allora, non sono a conoscenza di ricerche internazionali importanti che dimostrano che la dieta carnivora dia più longevità rispetto alla dieta vegana. Se ne conoscete, vi prego, comunicate, fornitele perché le analizziamo, però io non ne conosco. Posso però citare innumerevoli studi che dicono esattamente il contrario, un'infinità, qui ne riporto solamente tre per motivi di spazio perché già mi sono dilungato abbastanza. Uno è il famosissimo The China Study, che ha durato, uno studio che ha durato 27 anni e che ha analizzato le abitudini alimentari e lo stile di vita di oltre 880 milioni di persone. Okay? Poi c'è lo studio EPIC, che ha avuto una durata di 30 anni e che ha analizzato la dieta giornaliera di oltre 560.000 persone, con la partecipazione di oltre 10 nazioni. Lo studio dell'Università di Cambridge, durato 20 anni, che ha analizzato la dieta giornaliera di oltre 20.000 persone. Per quanto riguarda invece la parte ambientale, i numeri dell'aguzzonato non sono corretti. Ma va? In quanto dice che la dieta vegana ridurrebbe del 70% le emissioni dell'industria della carne. Questo è errato. Di seguito vi riporto i dati corretti. Studio FAO, pubblicato dal World Watch Institute nel 2009. L'industria dell'allevamento è responsabile di almeno il 51% delle emissioni totali in atmosfera. Studio della Università di Oxford, pubblicato dalla rivista Science nel 2018. Lo studio ha dimostrato che l'industria dell'allevamento è responsabile di almeno il 60% del totale delle emissioni in atmosfera. Almeno del 60% del totale delle emissioni globali in atmosfera. Hanno preso in esame 40.000 aziende agricole in 119 paesi differenti, analizzando i principali 40 alimenti della dieta umana. Con questo studio hanno inoltre dimostrato che i cibi di origine animale utilizzano oltre l'83% dei terreni delle aziende prese in esame, ok? A livello globale, su 5 miliardi di ettari destinati all'agricoltura, oltre 3 miliardi e mezzo sono destinati agli allevamenti. Hanno dimostrato come gli allevamenti intensivi producano 12 volte più gas serra ed utilizzino 50 volte più suolo rispetto agli allevamenti al bestiame allevato nei pascoli verdi di campagna. Tuttavia, quest'ultimo, però, ovvero il bestiame dei pascoli verdi di montagna, sempre secondo l'Università di Oxford, produce emissioni almeno 6 volte superiori a quelle della produzione di vegetali ed impiega 36 volte il terreno necessario per produrre ortaggi. I dati dello studio sono inequivocabili. Gli alimenti di origine animale forniscono soltanto il 18% dei nutrienti e soltanto il 37% delle proteine. Tutto il resto dei nutrienti sono di origine vegetale. Tutto il resto delle proteine sono di origine vegetale, signor Aguzzonato. Il dottor Joseph Poor, che ha condotto lo studio, ha dichiarato che una dieta vegana è probabilmente il modo migliore per ridurre il proprio impatto sul pianeta, non solo per quanto riguarda i gas serra, ma anche per l'acidificazione globale, l'eutrofizzazione, l'uso di suolo e di acqua, molto più che ridurre i voli o acquistare un'auto elettrica. Lo studio dimostra inoltre come una dieta vegetale è in grado di ridurre del 73% le emissioni pro capite di CO2 e di risparmiare il 75% dei suoli. Cito anche lo studio condotto dall'Università di Siena in collaborazione con l'Università di Stanford e l'Università della California. Hanno analizzato 11 specie di bestiame in 237 nazioni differenti, scoprendo che le razze bovine sono responsabili del 74% delle emissioni totali di metano in atmosfera. Inoltre, il settore zootecnico emette anche il 65% di protossido di azoto globale. Questi gas sono rispettivamente il metano e il protossido d'azoto 23 volte e 298 volte più inquinanti dell'anidride carbonica. A questo punto penso che ogni ulteriore commento sull'articolo dell'Aguzzonato sia inutile e mi dispiace che sia stato pubblicato su focus.it. Forse la sera prima era stata a cena a casa di amici vegani e non aveva mangiato bene, chissà. Mi dispiace per focus.it, non ho nulla contro di loro, non li conosco e quindi non li giudico, ma l'articolo in questione, oltre a fornire informazioni fuorvianti e in gran parte false, è veramente pessimo in termini di contenuti e di approfondimenti, e questo mi dispiace molto. Mi scuso se mi sono dilungato, ma mi sembrava più che opportuno e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao!